sulla lezione della volta scorsa. Io spero che abbiate letto quelle pagine che almeno avevo distribuito. Abbiamo altre pagine in distribuzione, per cui avete un po' di materiale da leggere per il prossimo giovedì. Ma io vorrei partire dall'ultima osservazione che era stata fatta, con una citazione un po' sia ad orecchio che aveva fatto la vostra collega e che io ho poi ritrovato in quel piccolo dialogo di Seneca, che è l'ozio, che è l'ozio. No, questo insomma, la prossima volta ve lo fotocopio, perché l'ho ripreso di qua, ve lo leggo. Allora, a indicare nella concezione stoica di Seneca, è una concezione ovviamente che ha fatto proprie tante indicazioni filosofiche, perché no, provenienti anche da altre scuole filosofiche. Abbiamo visto l'epicureismo, uno stoicismo anche riformato come lo stoicismo, il primo stoicismo romano, no? Ma anche dallo stesso Cicerone in avanti, l'eclettismo, no? Abbiamo visto come nella filosofia di Seneca si incontrino le due esigenze, no? Quella più prettamente stoica, no? Cioè l'essere umano deve vivere e quindi deve indirizzare la propria vita cercando di conciliare il più possibilmente la vita contemplativa con la vita attiva, la vita attiva con la vita contemplativa, no? Per cui virtù, quelle che aristotelicamente, no, erano state definite virtù etiche, virtù dianoetiche, cioè virtù morali, etiche e virtù teoretiche, per lo stoicismo sono strettamente tra loro compenetrate. Era stato in particolare Panezio, no? Lo stoico Panezio, il greco ma romanizzato, nel momento in cui aveva incontrato, no, la civiltà romana, no? Ovviamente nel periodo repubblicano, a sottolineare ancora di più il momento attivo, no, sul momento contemplativo. Quindi la esigenza di vivere per gli altri, uomini, no? Per gli altri concittadini, vogliamo dirlo alla, no? Latina, no? in modo cosmopolitico, secondo il modo di vedere, no? Secondo il punto di vista stoico, che andava al di là, no? delle piccole repubbliche, no? Come le chiamavano, no? Pensavano invece a una grande res pubblica, una magna res pubblica, quella di tutti gli uomini. E comunque, dicevo, gli stoici, in particolare poi Panezio, no? Avevano sottolineato l'importanza di essere impegnati, lo diciamo con termini anche molto contemporaneo, anche se un po' superato, no? In questi ultimi tre decenni di riflusso, no? Almeno penso a Jean-Paul Sartre, no? L'intellettuale impegnato, engagé, no? L'idea è proprio quella: l'intellettuale, il filosofo deve essere impegnato nella vita pubblica, nella vita attiva proprio, assumendo gli uffici, no? Si diceva, gli impegni. E in Seneca la vita stessa che abbiamo presentato mostra la sua scelta di essere il più possibilmente attivo, no? Fin tanto che lo è potuto essere, ecco, quindi fino al momento in cui è stato mandato in esilio, nella prima disgrazia in Corsica, no? E poi nel secondo, alla fine, quando con Nerone evidentemente non c'era più possibilità, no? Di accomodarsi, di dialogare, la decisione quindi, ovviamente in termini storici, no? Perché sapete che gli era arrivata l'intimazione, no? del suicidio, ma la presa di posizione convinta, no? Che non ci potesse essere altro modo di vivere attivamente, no? In quella situazione, se non proprio attraverso il suicidio. Quel paradosso sul quale, no? Ci siamo soffermati la volta scorsa, che di sicuro andremo a riprendere, ad approfondire. Ecco. E in Seneca i due momenti, la vita attiva e la vita contemplativa, dicevo, si incontrano in termini personali, no? È quello che lui ha fatto, per cui di vivere attivamente per tanti anni della sua vita e di dedicare poco tempo, ma perché era impegnato nella vita attiva, per gli studi, no? Per quella vita ritirata, che è l'otium latino, la vita del... Però non una perdita di interesse soprattutto e quindi di contatto con l'umanità, perché secondo il punto di vista di Seneca anche nella vita ritirata, no? Nella vita ritirata, quella dell'ozium, no? Quindi il termine ozio, se lo uso come potete trovarlo nei titoli, no? Dell'operetta di Seneca, quindi utilizzandolo come un latinismo, no? Ecco, perché vuol dire qualcosa di positivo per i latini, no? Non ha l'accezione negativa, eticamente negativa, che poi ha acquisito. Sarebbe anche interessante ripercorrere, no, la storia di questo termine e la storia della perdita, no, di quel significato positivo che aveva la parola stessa, no, facendo un po' di ermeneutica. Dicevo, per Seneca anche la vita completamente ritirata nel momento in cui non si può, o perché è venuta meno la salute, o perché è venuta avanti la vecchiaia, no? E quindi largo ai giovani, perché nella natura delle cose, no? Perché è nella razionale natura delle cose, no? Che ad un certo punto gli anziani retrocedano, no? E quindi lasciano lo spazio ai giovani. Ecco, ma non è che nel momento in cui ci si ritira nell'otium, si perde contatto e interesse, dicevo, per l'umanità, non è che diventi esclusivamente vita contemplativa, anzi è somma vita attiva, nel momento in cui, dice Seneca, nel momento in cui si andrà a lavorare per tutti, non soltanto per pochi. Non soltanto per pochissimi come nella struttura sociale antica, no? Sia greca che romana, per la propria famiglia, no? No, non soltanto per quei pochissimi, non soltanto i pochi della propria nazione, del proprio Stato, quella parva repubblica, no? Quella piccola repubblica, ma per la magna repubblica, no? Per l'umanità, per il, quindi secondo una vera mentalità stoica, cioè per un uditorio cosmopolitico, no? Che deve mettere in pratica, che ha consiglio, no? Di mettere in pratica quelle indicazioni, e non soltanto per quell'uditorio cosmopolitico allora presente, ma soprattutto per quelli che chiama i posteri. Lui scrive non solo per se stesso, non solo per esempio per l'interlocutore, no? il destinatario della lettera, Lucilio, no? Tutte le lettere a Lucilio, Marcia, Polibio, eccetera, eccetera, la madre, Elvia, e così. Cioè c'è sempre un tu, no? C'è quasi sempre un tu, ma in quel tu c'è un io, prima di tutto, no? Perché scrive per se stesso. Ogni testo lo si potrebbe intitolare anche a se stesso, no? Ma scrive per tutti coloro che hanno la possibilità mediata, no? di leggere le sue parole, no? nel presente e soprattutto l'interlocutore privilegiato è colui che vive nel futuro. Quindi, a proposito dell'osservazione che si faceva, pessimista, no, è ottimista. Lo stoicismo è ottimista perché è razionalista, dicevamo, crede nell'esistenza di una ragione nel mondo, di una ragione delle cose e di una ragione nell'essere umano, indipendentemente dalle sue disgrazie, indipendentemente dai suoi limiti, indipendentemente, l'abbiamo letto, no, la volta scorsa, dai suoi vizi, no? Dalle sue pochissime virtù, no? Ma crede nella positività del mondo, è il migliore dei mondi possibili, no? Ripeto quello che ho detto la volta scorsa, è quel messaggio che passerà attraverso i secoli, no? In tanta filosofia ottimistica cristiana e non, no? Nel momento in cui lo stoicismo sarà fatto proprio da una parte, no? Ne parlavo lo scorso giovedì con alcuni, da una parte del mondo cristiano, perché come per l'argomento centrale del cristianesimo, della patristica, cosa fare della filosofia, no? Il rapporto tra Atene e Gerusalemme, quindi la filosofia e la religione, tra la ragione e la fede, come si risolve, no? Tra la ragione e la fede. E voi sapete che sin dalle origini il cristianesimo, in particolare nel primo periodo, si è diviso addirittura facendo prevalere un'istanza antifilosofica, un'istanza irrazionalistica, e in quel periodo, per esempio, Seneca è stato attaccato. E Seneca è stato dimenticato poi proprio nei secoli dell'alto Medioevo, per essere recuperato nel momento in cui hanno iniziato ad essere sviluppati di nuovo gli studi humanitatis, quindi a partire dal 1000, no? A partire dall'undicesimo secolo, e poi in particolare, ecco, nei secoli del basso Medioevo, e poi tutto il Rinascimento che ha recuperato questa filosofia e questi autori, e lo stoicismo antico, sia tutto quello che ha attraversato sei secoli dell'antichità, insomma da Zenone di Cizio a Marco Aurelio, è stato appreso prima da Seneca, no? Che non da anche perché le opere, questo l'abbiamo visto, no? Dei primi stoici sono arrivati in modo molto frammentario, se non addirittura perse, ecco, del tutto. Quindi Seneca ha e Cicerone per quanto riguarda le sue opere di filosofia eclettica, ma molto, no, con un forte impianto stoico, e hanno insegnato agli europei, ecco, del tardo medioevo, del rinascimento, dell'età moderna, le idee dello stoicismo. E la volta scorsa facevo riferimento poi a filosofi che abbiamo anche studiato insieme qualche anno fa, cioè in particolare a Montaigne, che è stato anche il suo modo di scrivere, ripercorre lo stile senecano, oppure pensiamo anche al nostro Leopardi, no? Bene, ma questo è il punto. Vita attiva e vita contemplativa per Seneca intersecati anche nel momento del ritiro dovuto dalla necessità. E allora io qui comincio a leggere, dopo questa presentazione, vorrei leggere questo. Ripeto, un piccolo dialogo in cui purtroppo sono persi circa i due terzi, non ve l'ho dato in fotocopia, ve lo porterò perché. Dall'uomo in sostanza si chiede questo, era quello che citava prima la vostra collega la volta scorsa. Dall'uomo in sostanza si chiede questo: giovare agli uomini, ecco, questo è quello che chiede. Che cosa? Chi è il soggetto? La natura, no? La natura chiede agli uomini questo, giovare agli uomini stessi, e quindi è uno scopo filantropico, fondamentalmente filantropico. Va bene, quindi esattamente il contrario, almeno così nella totale apparenza, poi ci gioca Seneca, perché l'abbiamo anche visto la volta scorsa in alcuni brani, il recupero, no, di Epicuro, ci sono tanti riferimenti nelle opere senecane a Epicuro, però lui lo dice anche. Sono due filosofie completamente, il giorno e la notte, il più e il meno, siamo agli antipodi. Qui che cosa si chiede, un impersonale, ma il soggetto della vita è il logos, no? È la ratio, la ragione, no? È Dio, il Dio immanente, cosa chiede? Giovare agli uomini, qui su questo filantropia, di qui l'importanza che ha l'amicizia, no? Quante opere anche sulla amicizia. Due punti, ripeto, se qualcuno lo sta prendendo, dato che io accompagno, quindi avete il tempo di scrivere. Dall'uomo, virgola, in sostanza, si chiede questo, due punti, giovare agli uomini, punto e virgola, a molti, virgola, se è possibile. Io me lo sono messo in versi, che è più bello, poi sul testo lo trovate in prosa, io l'ho scritto così. Dall'uomo, virgola, in sostanza, si chiede questo, due punti, a capo, giovare agli uomini, punto e virgola. Non l'avrei messo io, comunque, qui nel tempo. A capo, a molti, virgola, se è possibile. Se è possibile, siamo qui, siamo limitati. Cioè, ripeto, siamo limitati dalle relazioni con gli altri. siamo limitati dal nostro carattere, lo dice qui, siamo limitati dal nostro carattere. Il carattere da dove ci viene? Dalla natura, no? Siamo limitati dalla nostra... il carattere è un carattere psicologico, e la psiche è corpo. Non so se avete letto lì quel brano che vi ho dato, per Seneca tutto è corpo. Siamo limitati dal nostro corpo, dalle risorse che abbiamo nel nostro corpo, dallo stato di salute del nostro corpo, che ci portiamo appresso anche se abbiamo una mente bella, vivissima, o no? E siamo limitati dal progredire, no? nella vita, quindi siamo limitati dai nostri anni, d'accordo? Questo. E quindi siamo limitati dalle condizioni condizioni congiunturali, proprio strettamente congiunturali, perché un conto è essere vissuti, qualcuno di voi lo sa perché ha più anni di me, no? Essere vissuti nel secondo dopoguerra è un'altra cosa, essere vissuti tra la prima e la seconda guerra mondiale, con tutte quelle guerre, con tutte quelle divisioni, con tutte quelle... Cioè, conta questo, quando, dove si è vissuto, dove si è vissuto. Il conto è vivere qui nel nostro paese, un altro, in Africa, o più semplicemente in Europa, in un altro posto, in Moldavia, dove ad un certo punto lasciare la propria famiglia perché nessuno ha il lavoro, e andare dove? Uno dice vado in Italia perché mi hanno detto che lì trovo il lavoro, no? E questo anche per persone, vivissime intellettualmente, ben inserite prima da un punto di vista professionale, dover venire a fare qui la badante quando, e io li ho conosciuti, no? Sono persone che lì facevano il mio mestiere o ancora mestieri più accreditati da un punto di vista sociale. Ecco, allora ripeto, dall'uomo in sostanza si chiede questo, due punti: giovare agli uomini, a molti se è possibile, virgola, se no a pochi, virgola, se no ai più vicini, no? Se no ai più vicini, virgola, se no a me stesso, punto. E io li ho messi tutti, va bene, quasi inversi. A molti se è possibile, virgola, se no a pochi sotto, se no ai più vicini, sotto, se no a se stesso, punto. Andiamo ancora a capo, e continua Seneca, infatti, virgola, quando si rende utile agli altri, virgola, svolge un'attività di pubblico interesse, punto, come colui che peggiora se stesso, come colui che peggiora se stesso, non nuoce soltanto a sé, ma anche a tutti coloro ai quali avrebbe potuto giovare con il rendersi migliore, così chiunque fa del bene a se stesso, qui è la giustificazione, uno può dire retorica, era un bravo rettore perché era oratore, quindi conosceva tutti i topoi, no, della costruzione argomentativa, no, e così via, ma decidete voi. Così chiunque fa del bene a se stesso, ovviamente non potendolo fare né ai più vicini, né a pochi, né a molti, per i motivi prima detti, chiunque fa del bene a se stesso, con ciò giova agli altri, perché prepara qualcosa che sarà loro utile, lavora per i posteri, soprattutto, no? Quando vive in un periodo impossibile per realizzare, no? quella missionarietà che la natura di regola prescrive per tutti. Quando non si può, va bene, rilego quest'ultima parte, infatti dice, quando si rende utile agli altri, svolge un'attività di pubblico interesse. Questo è ovvio, è tautologico, no? come colui però, dice, che peggiora se stesso, no? Non nuoce, colui che peggiora se stesso, non nuoce soltanto a sé, ma anche a tutti coloro ai quali avrebbe potuto giovare col rendersi migliore, no? Perché se ci peggioriamo vivendo in mezzo agli altri, peggioriamo anche gli altri, così chiunque, la dialettica, no? Chiunque fa del bene a se stesso e vive insieme agli altri, perché viviamo insieme agli altri, il discorso allontana Seneca dall'epicureismo, dagli epicurei, no? Anche se Epicuro che cosa insegna? Guardate qui, parzialmente mi correggo, no? Il giardino di Epicuro, no? Cosa diceva Epicuro? Dato che c'è tanta confusione fuori, c'è tanta corruzione nelle città, no? Si è impossibilitati a vivere bene, Zen, no? A vivere bene e quindi a realizzare una felicità buona, è tautologico qui, no? Ma io lo dico, no? E allora ci dobbiamo nascondere, ricordate il messaggio e il simbolo in qualche modo epicureo, no? Vivi nascosto, ma non vivi nascosto da solo, perché l'epicureo viveva bene con i suoi amici, no? E con i suoi allievi, no? E a proposito di missionarietà di proselitismo, no? Di proselitismo, gli epicurei sono, l'abbiamo visto quando abbiamo studiato l'epicureismo, gli epicurei sono stati, hanno fatto tanto proselitismo, scuole di qua, scuole di là e così via. Quindi neanche troppa distanza, almeno per quanto riguarda l'obiettivo giovare agli altri cercando una condizione ottimale, no? Dal punto di vista psicologico. Certo, con la differenza che mentre gli epicurei non credevano nell'impegno politico, ecco, non credevano che fosse possibile mantenersi felice, no? E quindi realizzare il piacere, sempre nel senso epicureo, e qui spero di non essere più frainteso, ma gli epicurei non credevano che si potesse vivere con, no? Con la propria confraternita, utilizziamo questo termine, no? Nell'impegno, nell'attività civile, dove c'è attività civile per l'epicureo c'è corruzione comunque, e c'è corruzione perché ci si distoglie da quelli che sono i bisogni naturali, ricordate, i bisogni naturali, i bisogni necessari, ecco. La differenza con gli stoici, in particolare con Seneca, sta in questo. Secondo gli stoici, l'uomo deve vivere insieme agli altri, vuol dire dar vita allo Stato, no? Governare la società, collaborare al governo ottimale, no? Della società, quindi collaborare, quindi entrare nella vita politica, quindi sporcarsi le mani. Torniamo alla presentazione che abbiamo fatto, non c'eri tu la volta scorsa, di Seneca, della vita di Seneca. Seneca si è sporcato le mani, ovviamente vivendo al governo, no? E va bene, quindi condividendo anche, perché no, anche dei crimini, si dice, no? Addirittura dei crimini. E lui lo ripete, non mi stati a dire che io sono contraddittorio, no? Rispetto a e quindi non sono coerente con le mie, non sono stato coerente con le mie idee perché ho accumulato milioni di sesterzi, no? Dovuti a doni che il tiranno Nerone mi ha fatto nel momento in cui ha fatto fuori il fratellastro germanico e tutte quante quelle storiacce, no? Di veramente micidiali. Non me lo state a dire, perché è chiaro che io per primo ammetto di essere anch'io pieno di limiti, pieno di vizi, eccetera eccetera, però quello che cerco di fare, che mi sforzo di fare, è di non essere l'ultimo dei viziosi, di essere il primo dei viziosi, di essere l'ultimo dei viziosi, in qualche modo di mettermi sulla strada, ecco, della virtù, no? Della strada della virtù, che è una strada insidiosa e che è una strada difficile, ecco, e che è una strada soprattutto difficile quando si è nel commercio, no? Con gli altri esseri umani, che diventa chiaramente più agevole quando ci si ritira, no? In se stesso, recedi in te ipsum. Ovviamente tenendo presenti le cose che vi ho già detto intorno alla necessità naturale, no? Del rapporto con gli uomini, con l'umanità, con la cosmopolis, con la Repubblica, con lo Stato, no? Ma è chiaro che resta potente, no? Quell'insegnamento, recedi in te ipsum, no? Cioè non vedi di tornare di rientrare, di fare addirittura, lui dice, di andare a fare un po' la spia di te stesso, cioè nello stile senecano, uno stile che utilizza metafore militari, e allora qui ti dice cominciare a fare introspezione, cioè andare a guardare se stesso, così come quando noi mandiamo le spie a osservare il nemico dall'interno, no? A fare spionaggio, Allora, prima di tutto, prima di fare spionaggio verso l'altro e andare a criticare l'altro, questa autoanalisi ti deve portare a fare spionaggio, qui sto traducendo in qualche modo, introspicere, no? E quindi andare a guardare dentro di te, ma come la spia che viene mandata a cogliere gli elementi di debolezza, di fragilità del fronte avversario. Quindi quel recede in te ipsum per cogliere, no? per cogliere i vizi e perché no, quindi dare inizio a un processo di conversione, no? un processo di conversione. Sempre, ecco. L'ideale è quello di seguire la regola generale della natura. Qui torniamo al rapporto, ovviamente il rapporto tra la natura, la ratio, la natura intesa come natura naturans, no? Come ratio, come legge, come logos, e la natura naturata, no? Le creature, no? Diremmo gli esseri umani, se vogliamo pensare all'ambito strettamente umano. La natura dà delle regole generali, e poi sono queste regole generali, no? Devono essere adattate ai casi particolari. Allora, così la regola giovare agli uomini, questa è la regola per tutti quanti gli esseri umani, no? Va declinata poi in relazione alle condizioni, a molti se possibile, se no a pochi, se no ai più vicini, se no a se stesso, ma a molti se è possibile. Per cui se si vive in una condizione soggettiva e oggettiva favorevole, ecco, bisogna continuare a impegnarsi fino all'ultimo momento della propria vita, anche con i capelli bianchi. Riprendendo Virgilio, un verso di Virgilio dice: premiamo sotto l'elmo la canizie. Quindi anche qui sempre metafore militari, dal gergo militare, premiamo sotto l'elmo la canizie, quindi anche con i capelli bianchi continuiamo ad essere sul fronte, ad essere sul fronte. Ma nel momento in cui non possiamo più farlo, ripeto, ci togliamo l'elmo, ma non rassegnati. Ecco, questo è il punto rispetto alla vocazione. Ci togliamo l'elmo, non rassegnati, no? Ma in qualche modo partecipi attivi del destino, che è il destino che vuole la ragione. È il destino che vuole la ragione. Anzi, come dicevo la volta scorsa, è dato che ad un certo punto qualunque essere umano si troverà di fronte al momento definitivo, no? Al momento conclusivo, cioè alla morte, prendendo per mano la morte, dicendo: morte, eccomi qui, ma eccomi qui nel senso a testa alta, prendendo per mano la morte, addirittura precedendola, portarla, avete presente i monumenti del Canova, no? Quindi quegli ingressi nella oscurità. Non è la morte che ci deve accompagnare per mano nell'oltretomba, no? Ma dobbiamo essere noi, nel momento in cui ci troviamo e sentiamo che è il momento conclusivo, ad afferrare la mano della morte ed andare insieme a fronte alta, a proposito di linguaggio militare, tirando fuori quella virtù etica, no? Che è sempre stata presente negli antichi greci e tanto nei romani, questo lo sappiamo, no? Il coraggio militare, l'andrea, no? Dei greci, e dire: sono io che ti tiro, va bene, andiamo, così.
Grazie anche a lui, poi era la personalità più moderna della letteratura greca e diceva di non si se autoconosci se stesso, anche lui parte da se stesso e preferisce morire piuttosto che violare le leggi. Proprio trovo che, e questa è la personalità più moderna del mondo latino, secca, cioè
sì,
c'è
sì,
un parallelo,
sì.
Scusati un secondo.
No, 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 mi ero fermato e mi fa piacere.
L'avevo detto anche l'altra volta.
Mi fa piacere adesso che ci sia un dialogo, e se no passiamo alla lettura commentata. No, se ci sono delle domande io rispondo più volentieri alle domande. Prima.
Un po' così, no?
Sì.
La finale è questa, andiamo incontro, no?
Sto diventando anch'io.
Facciamo la morte, no? E andiamo, ma dove andiamo?
Come?
Andiamo abbracciando la morte, verso dove?
Verso dove? Allora, io faccio esegesi stoica, quindi qui riporto. Il punto di vista di Seneca e degli stoici. Dico di Seneca e degli stoici, sapete che ci sono delle differenze, ma un punto di vista che loro hanno voluto indagare e che hanno, almeno per conto loro, chiarito. Tra le opere di Seneca fondamentali sono le questiones naturales, le questioni naturali, cioè possiamo dire che Seneca, oltre ad essersi occupato di questioni morali, moralista, no? E in sostanza filosofo, per questo, è anche un fisico, come erano i fisici ovviamente del mondo antico, no? C'è un altro grande scrittore latino, non possiamo trattarli tutti quanti, ma abbiamo visto, no? Epicureo, di scuola epicurea, cioè Lucrezio, che è un fisico. Ma perché allora filosofia, attenzione a questo elemento che è fondamentale nell'affrontare la filosofia antica e che ci può continuare a insegnare, nella nostra età contemporanea. Non si può essere, dico, moralisti, nel senso più forte del termine, cioè non si può indagare se stessi, l'umanità, per capire qual è la forma più idonea, no? Di comportamento. E poi uno può dire rispetto all'idea, rispetto alla fede, rispetto alla ragione, se per gli stoici, se non si, e non soltanto per gli stoici, ma anche per tante altre filosofie, l'abbiamo visto per gli aristotelici in particolare, forse un po' meno per Platone, ma altrettanto per i neoplatonici, che io prevedo di presentarvi, no? Dopo aver trattato lo stoicismo romano, quindi Plotino, non è possibile essere buoni filosofi e buoni, ripeto, antropologi, moralisti, oggi diremmo psicologi, va bene, psicologi, quindi se non si conosce la natura, se non si conosce la natura e se non si conosce la natura a livello delle conoscenze del proprio tempo. Cioè oggi non ha senso che ci siano pensatori che si mettano a fare, no, che sviluppino problemi di filosofia morale, no? Che non sappiano nulla della fisica del nostro tempo. Dire la fisica del nostro tempo significa la fisica moderna e la fisica contemporanea, insomma da Galilei alla fisica del Novecento. Non ha senso. Non a caso vengono fuori grossissimi problemi quando si toccano i cosiddetti temi sensibili, no? E allora sono facili tutte le confusioni possibili e immaginabili. Allora, ma questa convinzione è fortemente presente in tanti filosofi antichi, e lo è negli stoici, lo è negli epicurei, no? Lo è fortemente in Seneca. Indaghiamo la natura, indagare nel senso, cerchiamo di conoscere la natura, quindi consultiamo, noi non siamo fisici perché non abbiamo imparato fisica a scuola, andiamo a fare corsi di fisica, andiamo a studiare anche da autodidatti la fisica, significa tutte le discipline che riguardano la fisica, che riguardano la natura, cioè le discipline naturali, oggi diremmo le discipline biologiche, le discipline, capite, tutte le discipline naturali, scienze naturali, oggi le scienze naturali. Andiamo, non è possibile, è questo, per cui una parte consistente della proprio della produzione letteraria di Seneca è dedicata a questioni naturali, ovviamente in relazione ai livelli di conoscenza del suo tempo, quindi troveremo tante stupidaggini rispetto a quello che sappiamo oggi, una volta che siamo come, no, a cavallo di giganti, e noi probabilmente nanerottoli, però guardiamo ovviamente, però questo è il punto. Ma perché dicevo questo?
Dove si va
sulla base di una conoscenza della natura, è il motivo per cui ho fatto questa digressione, no? Sulla base di una conoscenza, quindi di una conoscenza stoica, no? della natura, che cosa succede nel nostro corpo? Il nostro corpo si scompone, no? dopo la morte, e viene utilizzata la nostra anima, credevano gli stoici, un pochino dopo. Un pochino, comunque sia, al di là, sì, è la nostra persona che naturalmente è destinata a scomporsi e ad essere utilizzata per dar vita a nuovi esseri naturali nel programma. E siccome gli stoici, diversamente dagli epicurei, che sono... Non è che gli stoici non fossero materialisti, l'avete capito, no? Cioè, erano materialisti, però di un materialismo non meccanicistico, di un materialismo non atomistico, no? Democriteo, epicureo, erano anti-epicurei anche su questo, per cui veramente le polemiche erano sempre da stoici ed epicurei sulla questione del mondo. Gli epicurei dicevano: il mondo fa di atomi, quindi di enti indivisibili, materiali, che sono dotati di figura, no? di forma, di motto, e voi sapete che gli epicurei poi avevano corretto la posizione democritea, secondo cui gli atomi si muovevano lungo la direttrice rettilinea. Se incontrava un altro atomo, allora si avevano le unioni, e se no, no. No, all'infinito da tutte le parti. Invece Epicuro aveva introdotto quella dottrina che poi Lucrezia chiamerà quella del clinamen, per cui casualmente di tanto in tanto gli atomi deviano, no, dal loro percorso, e questo li porta ancora più a incontrarsi. Allora, di fronte ad una concezione atomistica, meccanicistica, casualistica, come quella democritea, i nostri stoici e Seneca tra di loro invece elaborano una concezione materialistica, altrettanto materialistica, anche l'anima e il corpo, anche l'anima e il corpo, materialistica, però non atomistica e quindi non meccanicistica, strettamente meccanicistica, soltanto meccanicistica, perché non è che non ci sia la necessità, insomma. Ma finalistica, anche finalistica, no? Quindi un mondo che intanto un organismo e come tale, se è un organismo, un insieme di organi, quindi di parti che danno vita ad organi, insieme di organi finalizzati ad uno scopo, ad un fine, com'è l'organismo di un essere vivente, com'è il nostro stesso organismo, no? Per cui c'è una relazione armonica tra le parti, se c'è armonia c'è ordine, se c'è ordine c'è scopo, ma c'è scopo, c'è ordine, c'è armonia, perché c'è un principio che per gli stoici è un principio interiore, no? Che governa l'universo, no? Che governa l'universo, e questo principio interiore è un principio razionale, è un principio razionale, logos, è razio, no? Allora, cioè qual è la posizione dello stoico di fronte alla morte? Io so che ho compiuto, o meglio, io ho compiuto nell'arco della mia vita quella parte di progetto universale contentissimo contentissimo, e ripeto, sono ottimista da questo punto di vista, contentissimo di aver fatto la mia parte, perché potevo anche non esserci, no? Potevo anche non esserci in tutta questa bellezza, in tutta questa armonia, in tutto, no? Contentissimo, e a quel punto, col sorriso sulla bocca, sì, do il l'addio a questo mondo, perché so che la ragione universale provvederà, concetto di provvidenza all'interno, ma provvederà come provvidenza universale, non la provvidenza strettamente cristiana che viene e ti fa il miracolo, perché non esiste il miracolo per gli stoici. A proposito di fedeltà alla natura, no? Fedeltà alla ragione naturale. Ci sono miracoli in natura per gli stoici, ma c'è una provvidenza intesa come pronoia in greco, cioè come una forza, un principio razionale che sa già dove andranno. Pronoia significa questo, un saper già dove, no? Quindi in qualche modo un prevedere, un sapere già che il tuo destino è quello. Allora, va bene, e allora se il mio destino è quello che è, io lo compio. E quasi quell'io che si presenta nelle pagine di Seneca, quel dialogo io, tu, e quante volte lui ricorda le sue esperienze per dare ammaestramenti con i suoi interlocutori, a Lucilio, a Marcia, no? Tutte quelle persone che hanno avuto delle grandi disgrazie, dice: a me è successo questo, io ho vissuto guardate, l'io è estremamente difficile trovarlo nella filosofia, che invece con Platone, da Platone ad Hegel, no? Quindi un altro indirizzo è un cercare di porsi sul piano universale, dell'universalità, no? Dell'idea, dello spirito, dal punto, cioè un vedere dal punto di vista elevato, che è il punto di vista universale, no? Qui è una filosofia questa che a me ha forti caratteri esistenzialistici, ma questo lo dico in relazione alla filosofia stessa, conoscendo le filosofie esistenzialistiche del Novecento, quella di Tiro, che casomai riscoprono, qui c'è consapevolezza che la filosofia non può distaccarsi dall'esistenza, che è esistenza individuale mia, sua, di Seneca, Polibio, di Lucilio, e allora probabilmente quell'elemento pessimistico, il pessimismo che viene attribuito, era la signora la volta sua, il pessimismo che si attribuisce agli stoici, è viene a darsi nel momento in cui perdiamo il punto di vista filosofico, quello universale, no? Immodificabile, della permanenza parmenidea, della permanenza eleatica e così via, e invece restiamo ancorati all'umano, no? Restiamo ancorati all'umano, e l'umano significa fare i conti con il limite, e l'umano significa fare i conti con un destino che è un destino di viaggio, che è un venire da chissà dove, no? In questo mondo è un andare nel nel chissà dove, lo stesso è un destino che accomuna a tutti la regola, poi a lei può anche non succedere, a me sì, no? A lei può succedere in un senso forte, a me un po' meno e così via, graduale, perché la, no? Un conto è la regola naturale, un'altra cosa sono le singole realizzazioni, no? Nella diversità. E allora se noi pensiamo all'esistenza, restiamo un po' con la bocca amara, perché dire esistenza significa pensare alla, a quello che necessariamente si perde, ecco, nella vita, no? E quindi significa star dentro, heideggerianamente, ecco, qualcuno, star dentro quella che è la dimensione dell'essere umano, star dentro il tempo. Non a caso qui Seneca veramente batte più volte sull'importanza di non perdere e di non vendere il proprio tempo, no? Di non perdere il proprio tempo, il tempo, il passato, il presente, il non ancora, il futuro, e che ne sappiamo del domani, no? E va bene, questo può essere l'ultimo giorno, ma proprio perché questo può essere l'ultimo giorno, viviamo nella, no? in modo stoico, no? in pienezza di attività, o in pienezza di contemplazione, o un insieme di attività, di contemplazione, di attività, se possiamo. Essere per la morte, no? Dice Heidegger, no? È vero, noi che siamo va bene qui gettati in questo mondo, ma che questo ci appartiene, e quindi ci fa fare alla fine una smorfia, diciamo, è una filosofia pessimistica. No, non è una filosofia pessimistica, è una filosofia che fa i conti con i limiti dell'esistenza e con i limiti, e fa i conti uscendone a testa alta. E questa è la difficoltà del comprendere questo punto di vista che ha ispirato la vita di tante generazioni, ripeto, per 6 secoli, e che poi a un certo punto è chiaro nel turbine storico degli eventi della latinità cederà poi il posto a un nuovo modo di vedere la vita, che è quello fondamentalmente cristiano, no? Che si è diffuso in Occidente, ma che non ha perso tutta una serie di elementi di questa filosofia, nella filosofia storica che se ne è appropriata.
Io però dico, se possiamo, facciamo il nostro meglio, sia per l'attività, per la contemplazione, se possiamo, a secondo delle circostanze, del mondo nel quale viviamo, della storia, dei discorsi che abbiamo fatto prima. Contemporaneamente non ci giustifica anche questo se possiamo? Cioè, non siamo capaci, cioè, non ci può venire comodo dire non potevo. Cioè, non è anche una forma di autogiustificazione in qualche maniera. Allora, ciascuno di noi poi, se vuole,
è fondamentale questo per lo stoico.
Il discorso della responsabilità.
La collega faceva riferimento a Socrate.
Ecco, appunto, ci vuole quella parte.
Virtù etiche, virtù dianoetiche. Ma la prima virtù è quella dell'onestà, e dell'onestà verso se stessi. Non possiamo prendere in giro. Possiamo prendere in giro gli altri, ma non possiamo prendere in giro. Fondamentale per gli stoici, responsabilità significa dare un responso, dare una risposta a chi ti domanda, cioè si è responsabili perché si è capaci di rispondere a delle domande, e lui cerca sempre di dare delle risposte a delle domande.
Ma volevo dire che questo senso del limite, del vedere le circostanze, è molto importante, perché in un altro campo completamente possiamo dire che Guicciardini, se si può dire, è storico molto più grande di Machiavelli. Cioè Machiavelli dà degli imperativi, delle regole. Guicciardini è molto legato ai tempi, alle condizioni. È uno storico maggiore, secondo me. Si c'entra poco, ma è un
paragone. No, questo per ricordare quanto è importante non perdere di vista il particolare. Non perdere di vista, no, quello, l'elemento esistenziale che è, con Kierkegaard diremmo, riguarda il singolo, nella sua modalità di essere, nel suo carattere, ciò che lo appartiene. Abbiamo tempo per leggere qualcosa? No? Lei che guarda l'orario? Sì. Allora, scelgo io, anche in relazione alle cose che abbiamo detto. Dove sta il testo con quello appuntato? Vi ho dato queste fotografie perché cerchiamo di fare una critica in senso filosofico, di esprimere dei giudizi, non termine critica che utilizzo, lo uso, ripeto, in senso filosofico, kantiano, che è il termine che viene dal greco crino, che vuol dire giudico, poi senza con questo avere un atteggiamento fondato sul pregiudizio. E la prima pagina vi ho dato: per guarire dal tedio della vita non vale mutare luogo. Siamo in un'epoca in cui non si aspetta altro che abbandonare il posto in cui si vive e via, andare a prendere un treno, un aereo. Adesso prendo gli aerei, una volta e andare in un altro posto, il più lontano possibile, è vero? La vacanza, prendersi la vacanza, eccetera. E attenzione, questa è Seneca che ci consiglia diversamente, per guarire dal tedio della vita, ma qui dobbiamo capire che cosa intende tedio della vita, se no passa qui sempre quella concezione dello stoico pessimista. È una lettera.
Noia?
Sì, infatti nel testo è noia. Ma la noia legata ad una situazione particolare, non la noia come noia esistenziale secondo l'esistenzialismo più moderno, diciamo, quella posizione un po' romantica, romanticheggiante. No, state a sentire. È dalla lettera 28 a Lucilio. Seneca saluta il suo Lucilio. Sapete, Lucilio era un suo allievo prediletto, si scambiavano queste lettere, e siccome non si era al tempo delle lettere via email o della riorganizzazione del sistema postale, per cui la lettera ci può arrivare anche il giorno dopo, vero, della spedizione, due giorni dopo. Ecco, allora invece le lettere impiegavano anche dei mesi per arrivare al destinatario, quindi partiva la lettera, impiegava dei mesi per arrivare dal mittente al destinatario, e poi, capite, c'era tutto il periodo per riflettere, per cambiare idea. È molto bello, però il mondo è cambiato. Seneca saluta il suo Lucilio. Primo paragrafo. Credi che questo sia capitato soltanto a te e ti meravigli come di una cosa straordinaria che, nonostante le tue peregrinazioni così lunghe e tanti cambiamenti di località, non ti sei scrollato di dosso la tristezza e il peso che opprimono la tua mente? Era uno che Lucilio girava e girava apposta per... Dice, devi cambiare d'animo. non di cielo, e qui rovesciando un detto di Orazio, che mi sembra che Orazio dicesse
anche, nel secondo libro
diceva in qualche modo
anche
che cambiando è
vero, quando si è in città è lo stesso concetto,
è lo stesso concetto.
Sì, no, io mi ricordo questa cosa. Dice proprio mutas cielo, non mutas animo. Sì, appunto, dice tu.
Sì, puoi cambiare il cielo. Puoi anche attraversare il mare, terra e città retrocedano pure, come dice il nostro Virgilio. Ebbene, i tuoi difetti dovunque, vedete, i difetti personali ti seguiranno ovunque, cioè non è il tedio derivante da una condizione esistenziale universale, no, è la noia derivante dalla considerazione dei propri difetti, che è diverso. Ebbene, i tuoi difetti ti seguiranno dovunque andrai. A un tale che esprimeva questa stessa lamentela, Socrate, ecco il riferimento sempre al maestro della filosofia, disse: ma perché ti stupisci se i lunghi viaggi non ti servono, dal momento che porti in giro te stesso? Ti incalza il medesimo motivo che ti ha spinto fuori di casa, lontano. A che può giovare vedere nuovi paesi? A che serve conoscere città e luoghi diversi? È uno sballottamento che sfocia nel vuoto. Domandi come mai questa fuga non ti è utile? Tu fuggi con te stesso. Devi deporre il fardello che grava sul tuo animo, altrimenti prima non ti piacerà alcun luogo. Non è che non è possibile trovare una situazione in cui vivere bene. Esiste la situazione in cui vivere bene, a partire dal luogo dove sei, se impari a prendere le misure con il mondo nel quale tu vivi. È lo stesso nel girare il mondo, ma se non modifichi te stesso non vivrai bene in nessun luogo del mondo. Chiaro? Ora, il tuo stato d'animo è identico, pensaci bene, a quello della veggente che Virgilio ci presenta già sconvolta e stimolata da un pungolo, invasa da uno spirito estraneo, dove dice: la veggente deliera e cerca di scacciare dal petto il grande Dio. Vai di qua e di là per scuotere il peso che ti sta addosso e che diventa ancora più fastidioso in conseguenza della tua stessa agitazione. Analogamente, vedete la retorica che usa, le metafore, va bene? Analoga, che vuol dire che c'è un'armonia tra le diverse regioni del mondo, quando si fanno metafore, no? Cioè noi viviamo così come un'altra regione del mondo. Qui la regione del mondo è la nave, con i suoi pesi. E allora i pesi sono questi difetti che, tanto che tu li fai andare di qua e di là, addirittura possono portarti a naufragare, no? È vero, è bello questo. Analogamente, su una nave i pesi ben stabili premono di meno, mentre i carichi che si spostano crollando in modo diseguale mandano giù rapidamente a fondo quella parte su cui essi gravano. Qualunque cosa tu faccia, lo fai contro di te e con lo stesso movimento ti arrechi un danno. Infatti stai scuotendo, fin tanto che sei ammalato, stai scuotendo un ammalato. Quindi è meglio non scuotere un ammalato. Ma quando ti sarai liberato, sarai guarito, l'ammalato sarà guarito, ma quando ti sarai liberato da questo male, qualsiasi cambiamento di località, cambierai aria e allora diventerà un piacere. Vedete, diventerà un piacere, ti releghino pure nelle terre più lontane. Qui è il riferimento personale alla possibilità di essere mandato fino anche in esilio, no? La dimensione più brutta, no? più deteriore per gli antichi, per allontanarsi dalla propria città, allontanarsi dal proprio mondo. no? Tireranno pure nelle terre più lontane, ebbene, qualsivoglia cantuccio di terra barbarica ti troverai per forza ad abitare quella sede, quale che tu sia, quale che sia, nel momento in cui avrai risolto la tua malattia, cioè la malattia, eccetera, eccetera, ti sarà ben ospitato. Più che la meta del tuo viaggio, importa lo spirito con cui l'hai raggiunta, e pertanto non dobbiamo subordinare il nostro animo ad alcun luogo. Bisogna vivere con questa convinzione: non sono nato per un solo cantuccio di terra, la mia patria è l'universo intero, è questa professione di cosmopolitica. No? Se questo concetto ti fosse trasparente, non ti meraviglieresti di non trovare alcun conforto nella varietà delle regioni in cui di ben nuovo ti arricchi, per la noia delle precedenti. Infatti ti sarebbe piaciuta la prima in cui saresti capitato, e poi anche di volta in volta avresti gradito le successive, capite? Non è la noia universale, ma tu hai un animo positivo, stai bene dappertutto, stai bene anche nei luoghi più impervi, dallo stoico sta bene anche nei luoghi più difficili, ecco. Infatti sarebbe piaciuto, avresti gradito anche le successive se avessi considerato ciascuna come interamente tua. Ora invece non viaggi, ma erri, è quella differenza tra il verbo errare, no? Ed è bello anche utilizzarlo, perché c'è il doppio significato dello spostarsi senza uno scopo, una meta ben precisa, e lo sbagliare, no? Diciamo errare come sinonimo di sbagliare. Ora non viaggi, ma erri e ti lasci trasportare, a proposito, no? Della rassegnazione, ti lasci trasportare, passi da una località all'altra, benché ciò che cerchi, cioè vivere secondo virtù, si trovi in ogni luogo. Vivere secondo virtù è possibile. Ci può essere qualcosa di più caotico, e poi qui entra nell'ambito, e quest'altra parte è un'altra parte interessante. Noi dobbiamo andare via, è vero, interrompiamo qui, proseguiamo la volta prossima. Voi avete tanto materiale, anche la spiegazione penso che possa essere stata utile per approfondire e leggere, e quindi fare un po' di ozium, di sano ozium, e essere quindi giovevoli, sia perché starete meglio, staremo meglio, perché stiamo meglio se leggiamo queste cose, quindi gioveremo a noi stessi, gioveremo a quelli che ci saranno un po' più vicini, e così. Bene, arrivederci.